Questa settimana mi avete portato a ripensare al Don più del solito, perché avendo questa cadenza settimanale, durante tutta la settimana, ho continuato a lavorare. Mi sono reso conto di essermi dimenticato, ho lasciato tante cose del Don, soprattutto legato alla sua fede, alla sua spiritualità. Mi sono venuto in mente, me ne sono scordato un'altra volta perché la timer ormai galoppa e quindi perdevo. Però alcune cose mi sta a cuore, una in particolare che non vi ho detto l'altra volta. Perché dopo, come dicevo, passare la giornata con lui era uno spettacolo. Si tornava a casa con un cuore caldo, si pregava tanto con lui. Ma lui aveva anche questa capacità di, come posso dire, la sua preghiera era la sua vita in un certo senso, cioè dava l'impressione, lui ci diceva sempre, dovete essere contemplativi di Dio, cioè questo modo di vivere dove Dio era presente in tutto quello che faceva, nelle relazioni che aveva, nei gesti che compiva, nelle decisioni che prendeva, e quindi stargli vicino ci dava questa sensazione di quest'uomo che viveva la sua fede in una maniera così completa, come dicevamo l'altra volta, che era come una stufa, era qualcosa che scaldava il cuore. Io che organizzavo le giornate, mi prendevo questi appuntamenti, cercavo sempre persone che lo accompagnassero, c'era sempre una fila enorme di gente che chiedeva la possibilità di passare una giornata con lui, cioè di accompagnarmi, di no. Era un po' l'unico modo per farci delle parole, insomma. Però c'era sempre una marea di gente che era lì in fila, che mi telefonava dicendo quando si può, quando si può fare. Perché stare con lui una giornata veramente, non so, non trovo bene le parole per esprimere. Chi l'ha conosciuto, chi gli è stato vicino, magari può capirmi meglio. Io non ho conosciuto un'altra persona come lui, quindi non ho un metro di paragone. Però la sensazione era questa. E quando mi hanno chiamato al processo, lo chiamo, che non è una bella parola, però lo chiamo di oggi, la sua causa, anche testimoni così. Sono tipo 140 domande, quindi non mi interrogato non finiva, ma ci sono andato 5-6 volte, 7 volte, non mi ricordo. E tra le varie domande, alcune anche strane, c'era anche quella che mi hanno chiesto di, per come l'ho conosciuto, di paragonare il Don a qualcosa, cioè di trovare un qualcosa che lo rappresentasse. E allora in quel momento mi è venuto di paragonarlo a una pietra. Un po' la sua struttura è abbastanza tipica, insomma, nero, mi sono immaginato come un blocco di granito nero. C'era qua in seminario, adesso l'hanno spostato, mi piaceva tanto, avete mai visto che nel chiosco dietro c'era sto pietrone piantato in mezzo, mi piaceva tanto, l'ha messo in un altro poverino, non so cosa c'era sopra prima, no?
Una Madonna,
eh? Fanno torto. Poi mi dà questa cosa, un blocco di granito, fermo, con questi scarponi neri, tutto nero, che aveva. Perché non era poi questo, per chi era vicino, era questa cosa che sapevi che era lì, che era ferma, che era inamovibile, che era certa, quando potevi appoggiare, potevi montarti sopra per magari guardare un po' più lontano a volte, e ti dava questa sensazione di un qualcosa di stabile. E me lo porto nel cuore così, dovreste, come un qualcosa che è lì. La volta vi dicevo che volevo provare in questi piccoli brevi quattro minuti fare quattro salti, no? Fra chi era lui come persona e il suo rapporto con Dio, i poveri che hanno determinato la sua vita e le persone che hanno incontrato, la comunità che ha creato e tutte quelle azioni che ha messo poi in atto per quella che lui chiamava la rimozione delle cause, cioè non semplicemente occuparsi dei poveri ma fare tutto il possibile per evitare o per combattere capire cosa ci costruisce. Però diciamo un'altra volta che non essere un educatore, seminario, scuola, liceo, no? Tutti questi ragazzi che giravano intorno, campi si organizzava, e alcuni fatti in quegli anni hanno poi determinato, come posso dire, la nascita della comunità, questo gruppo di ragazzi, che però tutti ragazzi universitari che giravano intorno, insomma, che erano molto legati a lui da piccolini e che lo hanno seguito poi in questa storia. Quello che dicevamo l'altra volta è che questo rapporto tra questo gruppo di giovani e un istituto di Rimini, un istituto per handicappati grandi, dove non avesse portato questo gruppo di ragazzi a fare servizio soprattutto. Quanto tempo hanno? Li portavano fuori la domenica e facevano delle attività con loro, e quello che lui raccontava sempre è che le cose sono andate così, bene così, fino a quando una persona, soprattutto di queste persone che erano ricoverate lì, era un manicomio, un istituto, non so come chiamato, ha cominciato a porre la domanda ad Onoreste, a Pino Pasolini, ad altri che andavano lì, ad altri soldati, quando lo accompagnavano: perché non mi porti a casa tua? Sarà quella la domanda che ha messo in moto il dono a Papa Giovanni nei confronti del passare da una forma di assistenziale, quello di volontariato, di andare a fare un servizio all'interno dell'istituto, a mettersi in discussione per capire come portarsi a casa queste persone. Che è la nascita della prima casa famiglia coreana e tutte le attività che sono anche dietro. Il Don credo che avesse questo amore, questa capacità empatica nei confronti dell'uomo, in senso più generale, dell'uomo che sia, insomma. Quindi, quando avevi a che fare con lui, avevi la sensazione che, o lui ti dava questa sensazione, che tu fossi una persona molto importante per l'onore. Lui si prendeva a cuore tutti, ma lo faceva realmente. Perché appunto io quando ho conosciuto la comunità, che in comunità ci sono i membri della Papa Giovanni, questa parola a me è difficile, perché ci troviamo un altro nome, no? E invece tutto nasce da questa concezione di un'umanità, come dice San Paolo, in cui le membra più deboli sono quelle che hanno bisogno di maggiore attenzione. Cioè viveva realmente il fatto che chiunque incontrasse, e questo lo si percepiva, aveva un valore così, così assoluto al pari, per cui lui si metteva in discussione per tutti. Io sono stato per anni in parrocchia con lui, e in parrocchia con lui arrivava una marea di gente a chiedere le cose più disparate, e lui non riusciva a tirarsi indietro a questo. Quindi aveva questo grandissimo amore verso l'uomo e verso soprattutto le persone che avevano più bisogno. E questo ha creato un contagio nei confronti, insomma, di tutte le persone poi che sono state vicino, che ha portato, insomma, tutto quello che ha portato dietro, perché ha messo in moto un meccanismo che tuttora si muove e che a me dà una gran speranza, perché se un uomo con quella fede così semplice, in funzione di quella fede, è riuscito a creare poi tanto bene, questo mi fa mi apre il cuore, nel senso che io sono quello che sono oggi, ho avuto tanti problemi, sono capitato una Papa Giovanni per bisogni miei, e poi io con mia moglie nella mia casa un'altra volta abbiamo dato, è come un'elevazione a potenza, no? che va a crescere. Quindi da questo pretino di campagna, capito, di come raccontavamo l'altra volta, capito, di un paesino sperduto, e dalla sua capacità di credere realmente in Gesù e di spendere la sua vita per Gesù, si è mosso dietro tutto questo. E questo poi l'ha portato negli anni, ha cominciato appunto con questi ragazzi di questo istituto, hanno aperto la prima casa famiglia a Coriano, sugli anni non mi ricordo, 50, 90, 60, più di 50 anni, tutti ricordi, 60, 70.
Io l'ho conosciuto verso la fine degli anni 70, degli 80.
Però era una decina d'anni.
Era già un po' di anni che Pino era lì. Sì. Bruno era già diacono, aveva ancora la moglie. Bruno, primo diacono.
Il diacono della parola. E quindi prima le case famiglie, polemica, poi i minori, e poi tutte le battaglie polemiche legate ai chiarimi di manifestazioni, e da lì è stato un innamorarsi di volta in volta di una situazione, di un bisogno che gli arrivava addosso. Nel senso che lui diceva: chiunque viene a bussare alla nostra porta deve mettersi in discussione per far sì che quella frase "perché non mi porti a casa tua" o "perché tu non ti fai carico della mia situazione" possa essere possibile. Adesso vi leggo due cose che lui ha scritto, sono quegli aneddoti che lui raccontava, che forse qualcuno di voi ha già sentito tante volte, e che lui continuava a raccontare, a volte diceva ancora la vecchiaia, diceva che i vecchi dicono le stesse cose, però avevano anche, secondo me, andavano a segnare dei, come posso dire, quelli che per lui erano stati degli snodi importanti, cioè dei momenti in cui aveva intuito, capito e poi portato avanti alcuni aspetti. Una cosa che diceva sempre comunque era questa: ci sono tanti poveri che non ci cercheranno mai, quelli dobbiamo cercarli noi. Se non li vado a cercare io, non sono vero, perché dico che sono miei fratelli. Questo arriva nei denti, direttamente, perché ci chiamiamo fratelli, ma un fratello, se tu sei in difficoltà, comincia a perdere la macchina e andarlo a cercare. E raccontava questa cosa. Qual è la prova? Voglio raccontarvi questo fratello, anche se molti di voi già lo conoscono, diceva, perché sapeva che la raccontava sempre questa cosa. Una sera eravamo ai primi tempi della capanna di Betlemme. La capanna di Betlemme è questa struttura, casa Betania, nata lì. Quando sono rientrata a mezzanotte ho trovato una telefonata registrata: Arnaldo in piazza Malatesta, non arriverà domani mattina, è un Marco. Era una notte molto fredda, 3 anni e mezzo fa, questo racconto è vecchio. Con me c'erano Sisto e poi anche Sergio Concetti e altri che lavoravano con i tossicodipendenti. Siamo andati giù a vedere, dopo averlo cercato, siamo andati nell'angolo di piazza Malatesta e lì su una panca abbiamo visto Arnaldo, un uomo che era sulla strada da 15 anni. Concetta l'ha chiamato e lui dice, fra virgolette, ve lo racconto come simbolo, e lui ha risposto: tant'è vero che io ho detto fra me: Signore, non sarò venuto troppo tardi a prenderlo. L'ho richiamato: Arnaldo, Arnaldo. Lui subito si è alzato, seduto e mi ha detto: ti aspettavo. Questo ti aspettavo, forse lo ubriaco, non lo so, però non resta, ci ha preso, è rimasto, non so, come nel cuore. Questo insisteva, c'era sempre: loro vi aspettano. Anche se non ti guardano in faccia, le persone ti aspettano, chi ha bisogno aspetta, da tu che ti dici cristiano e che anche fratelli che tu vuoi di da tutti. Arnaldo, in altre parole, mi ha detto: dunque sei venuto, mi chiedi perdono perché tu mi credi che la novità cristiana consiste in questo, che come il corpo ha molte membra, ma è uno solo, così è Cristo. E che noi per la nostra parte siamo membri gli uni degli altri. Ma allora, se io sono con te una cosa sola, perché tu dormi in una casa e hai qualcuno che ti dà la buonanotte, il buongiorno, mentre io sono sulla strada? Vedi che fai bestemmiare, perché tu vai a dire che siamo una cosa sola, è una bestemmia. E continua dicendo: forse loro devono portarli tutti a casa nostra? Non è questo il senso. È il capovolgimento però, è far finire quel peccato. E questo è l'esempio di una bambina abbandonata in ospedale, come spesso succede nel nostro caso, dove i genitori l'abbandonano e c'è qualcuno che la va a prendere, come è capitato diverse volte, e quella bambina diventa tua figlia. Per me, anche per me, questo tipo di condivisione, cioè questo avere la possibilità di fare della mia vita, della mia casa, del mio essere coppia, capito, con i miei figli, con mia moglie, un luogo capace di fare questo, è stata un dono enorme. E questo grazie a questo sacerdote che ha speso tutta la sua vita cercando di farci capire soprattutto questo concetto che siamo uno legato all'altro, siamo un membro dello stesso corpo, e lui ci diceva sempre alla fine di un incontro che il Signore vi tormenti, questo era il suo augurio, che il Signore vi tormenti il cuore, che non vi lasci in pace, che vi rende incapaci di non commuovervi di fronte alla sofferenza di un fratello, di una sorella, di qualsiasi persona, che rende il vostro cuore incapace di questo tipo di freddo. E questo poi l'ha portato ai tossicodipendenti, prostitute, per cui è diventato poi particolarmente famoso, perché sembrava che non faceva altro, insomma, sembrava che si occupavano solo di, anche poi oggettivamente sono una minima parte. Missione, insomma, e tutte le altre situazioni in cui poi lui e la comunità che intorno a lui poi col tempo si è creata, si è infilata dentro. Ma sempre legata a questo passaggio, a questo amore profondo nei confronti dell'uomo e delle persone, che come vi dicevo prima, se aveva l'opportunità di comprenderlo, passando una giornata con lui, sempre quello che trasmetteva a te, sia guardando come si muoveva con tutte le persone che incontrava. Io ho avuto il dono di accompagnarlo a Lourdes una volta, fuori a Lourdes, nella paesina c'è pieno di gente che chiede l'elemosina, chiede che ha bisogno, tante persone. Ci voleva un'ora e un quarto arrivare al santuario dall'alberghetto del Bambinau, dove si fermava con tutti, via, non riusciva a farlo, questo era tutti i semafori dappertutto, e non era una cosa forzata, tu lo vedevi semplicemente che aveva questo desiderio di conoscere, di entrare in relazione con quella persona e di conoscerlo, lo viveva come un bisogno primario. E mi piacerebbe vivere questo con l'umanità intera, insomma, è un grande desiderio, però credo che, come dicevo prima, come sono passati, mi ci vorrebbe molta più fede per riuscire a vivere questo abbraccio con l'umanità. Per lui era soprattutto questo, un uomo contemplativo, credo, e un mite, era una persona così che riusciva a darti questa serenità, perché come dicevo l'altra volta era sempre a Rimini, dicono, quando si parla di una persona, l'essere buono che per un patacca, più o meno della situazione, è così buono che sembra un patacca, che una volta sembrava, perché tante discussioni con lui, quando magari c'era il tipo che per l'ennesima volta veniva a casa sua e chiedeva cose assurde, mi servono i soldi per il biglietto del treno, ma c'è le mani, perché era chiaro che era una foto, allora dicevo, sei così buono che sei un patacca, perché questa gente ti infilotte, però lui forse era di là da questo, io non lo capivo, insomma, mi sarebbe nervoso perché mi sembrava che lo fregavano, invece probabilmente ero io che non lo capivo. Perché a volte stando vicino questa sensazione c'era. E mi sembrava di conoscerlo, però in fondo, a volte, soprattutto l'ultimo periodo, che lui si muovesse su un piano che poi non era più il mio, questo sospetto c'era, perché, come posso dire, c'era quasi la percezione che, non voglio dire cose, però che fosse già con un piede di là, insomma, capito? Che avesse chiaro cosa gli stava succedendo, che era rimasto poco tempo e che capire che aveva cose che io non capivo. Quella volta che eravamo a Lourdes, un anno e mezzo prima che morisse, pare che era come portare un bambino in una parte, insomma, spettacolare. E andando via mi disse, questo posto mi fa venire la nostalgia del cielo. Nel cielo. E a parte che una nostalgia di qualcosa che conosciamo, di qualcosa che non conosciamo. Perché per lui vedere tutte queste persone che lui questa cosa che tutti vanno in una direzione, no? Perché vanno tutti verso la grotta, e sono tutte queste persone, carrozzine, disabili, poi ci spinti da giovani, da ragazzi. A pensare al paradiso come un posto così. Ognuno si perde su qualcun altro e vanno tutti nella stessa direzione.